qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera ai nostri radioascoltatori, qui Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi andremo a parlare della TAV. Diciamo che come Radio Nazionale Veneta non abbiamo approfondito o comunque intervenuti in profondità rispetto a questo argomento. Questo è un argomento che è il dibattito su cui tutti intendono parlare, intervenire e dire il loro punto di vista. Ecco, diciamo che la TAV è un progetto che si è studiato ormai da più di 30 anni. Ecco, c'è stato un convegno a Valdagno fatto dall'allora ministro De Michelis, dove alla fine degli anni 80, dove si parlava esattamente del corridoio che doveva portare da Lisbona a Kiev, il corridoio che poteva avere due tracciati, uno a nord, quindi oltre le Alpi verso il territorio, diciamo così, tedesco, e l'altro a sud, che doveva passare sotto le Alpi. Uno doveva essere influenzare praticamente, diciamo così, l'Atlantico, per intenderci, e l'altro doveva servire al Mediterraneo. È evidente che se noi collochiamo la questione nella fine degli anni 80, c'era ancora la Unione Sovietica, c'era ancora la Germania divisa in due, e quindi c'era tutta quanta una difficoltà a fare un corridoio che andava a nord delle Alpi. E grazie agli interventi di De Michelis, grazie anche alla oggettività della situazione geopolitica e quindi anche economica, si è progettato di passare a sud, cioè passare a dare questo servizio al Mediterraneo. Ecco, da lì sono passati quasi 30 anni, e cosa è successo? È successo che tutto si è cambiato, si sono cambiate molte cose, e in queste molte cose che si sono cambiate c'è una nuova impostazione. La nuova impostazione è questa, che praticamente col crollo dell'Unione Sovietica e col dissolvimento dei paesi legati all'Unione Sovietica e quindi anche dell'Ucraina, il corridoio che partiva che doveva partire da Lisbona e andare fino a Kiev e dopo da Kiev dare a Mosca attraverso Smolensk e altro, teniamo conto anche della diversità dei scartamenti delle ferrovie tra la Unione Sovietica e il resto d'Europa e anche verso la Spagna. C'erano delle difficoltà, ma queste potevano anche essere superate. Ecco, questo era il quadro su cui si è deciso di dar vita alla TAV a suo tempo, e poi con le varie modifiche adesso siamo ridotti a parlare di cosa? Della TAV che dovrebbe essere Lione Torino, ecco, che è praticamente un niente, no? È un niente. Ma a parte questo, cosa è che noi vorremmo esaminare? Siamo di fronte a un gruppo dirigente, un blocco dirigente che gli italiani hanno votato e hanno voluto, quindi se hanno votato li hanno voluti, che sono degli incapaci, di incompetenti, non hanno profondità strategico-geopolitica, e se sono in buona fede. si invece sono in malafede, sono semplicemente dei disonesti. Ecco, noi non vorremmo stare lì ad approfondire più di tanto sul problema dei costi e benefici. Ecco, qua siamo di fronte a un fatto che qualsiasi società moderna che si rispetti, che ha una proiezione nel suo futuro, tenterà di eliminare che cosa? Gli inquinamenti, tenterà di eliminare tutto quello che di malefico, se passatemi questo termine, può inquinare il nostro vivere quotidiano e anche il nostro vivere strategico, il nostro vivere nel futuro. E quindi quando questi qui, che sono, non so neanche io dire, o sono disonesti o sono incompetenti, parlano di costi e benefici, ecco, nei benefici non entro nel merito perché dei benefici ho qualche dubbio, ma poi andremo a chiarire questo dubbio, ma per quanto riguarda i costi, non so se questi hanno messo nel conteggio dei costi la quantità di inquinamento che corrisponde al traffico su gomma, che va da che cosa? Da l'inquinamento che porta a una quantità di tumori che aumenterà tantissimo, che già è grande, e che porterà a ricoveri ospedalieri, porterà a cure di chemioterapia. Dopodiché ci sarà il problema dei morti che ci sono nelle strade, degli intasamenti autostradali, eccetera. Quindi è evidente che l'obiettivo di qualsiasi società proiettata nel suo futuro, fermo restando che non si possono fermare le merci, è quello di fare circolare le merci inquinando il meno possibile. Allora io credo che questi incompetenti che hanno fatto i costi della TAV, non so se hanno calcolato tutto questo. E al netto, ripeto, dell'aspetto sociale, che corrisponde a quanta gente soffrirà e morirà grazie all'inquinamento determinato dal traffico su gomma, ma proprio ci interessa i costi economici di tutto questo. Va bene. Una volta detto questo, ma non mi sembra che sia del tutto secondario, chi poi va a esaminare la TAV, è evidente che la TAV nella sua eccezione di 30 anni fa adesso non ha una sua funzionalità, ma non ha una sua funzionalità non per tutte le più o meno stupidaggini che hanno detto i tecnici del Movimento 5 Stelle o i militanti del Movimento 5 Stelle, che onestamente non hanno profondità culturale per comprendere questo problematiche, ma noi diciamo che il commercio alla luce di questi anni e anche nelle proiezioni non solo immediato futuro, ma anche in un futuro di medio termine, c'è la necessità di creare un sistema corridoi di treni e di corridoi merci che sia una parte a nord dell'Europa, che sia legata all'Atlantico, e una parte a sud dell'Europa che sia legata a che cosa? Che sia legata al Mediterraneo. Ecco, diciamo che in questo contesto lo sforzo fatto dal Veneto Serenissimo Governo quando ha pubblicato un studio sull'indipendenza e sviluppo del Veneto, e cosiddetto, diciamo, piano Guardiola, abbiamo visto che, e d'altronde questo ne abbiamo discusso sia al convegno euroasiatico di Verona, sia al convegno euroasiatico di San Pietroburgo, abbiamo presentato il nostro piano economico, vedevamo l'importanza fondamentale di una ferrovia veloce, che ferrovia veloce intendesi non certamente a 300 all'ora, ma anche a meno, anche a 200 o attorno di lì, ma questo è un problema di natura tecnica. Ma noi abbiamo inteso come piano Guardiola un piano circolare che dasse la possibilità di avere una consegna, una circolazione di merce che doveva corrispondere a tutto l'Europa del sud, diciamo, per intenderci la cosiddetta Mitteleuropa. Costruire una linea ferroviaria che avesse il nord dell'Adriatico, collocare un porto per ricevimento di merci, e da un'altra parte poi riuscisse a smaltirle in tutta l'Europa del sud. E quindi noi avevamo preventivato un piano che avesse come centro l'Alto Adriatico, Venezia, la Slovenia, Budapest, Vienna, Praga, Monaco, Zurigo, Milano, Venezia. Un piano circolare che riuscisse a smaltire le merci, non solo le merci, ma anche i passeggeri. Questo aveva un senso, nel senso che noi avevamo chiamato anche tutto questo la Rotterdam del Sud, mentre nella Rotterdam del Nord doveva coprire tutto quello che era sostanzialmente a nord di Monaco, diciamo, della Baviera. È evidente che c'è un tentativo, non solo da parte dei francesi, di inserirsi in questo piano trovando un porto a Marsiglia, e fare la TAV doveva essere per smaltire nel porto le merci del porto di Marsiglia nel resto del sud Europa, cioè nella Mitte Europa. Ecco, questo se ne era discusso anche al forum economico euroasiatico di Verona 2 anni fa, ma nella discussione era evidente che l'Alto Adriatico, il cosiddetto Golfo di Venezia, era il più indicato per ricevere tutte le merci che arrivavano e dal canale di Suez, che è stato raddoppiato, e anche dalla possibile Via della Seta, che doveva avere sia uno sbocco a nord e quindi andare a Rotterdam, e uno sbocco a sud che doveva avere come epicentro l'Alto Adriatico. Questo era il quadro della situazione relativa alla TAV, TAV che è un termine improprio, e il fatto che si sia elaborato un piano economico come rendere produttiva una linea ferroviaria veloce nel sud dell'Europa, cioè nel sud Europa, nella Mitteleuropa, nell'Europa centrale, era una cosa che poteva avere dei sbocchi interessantissimi sia per la Lombardia, sia per il Veneto, ma per tutte quelle regioni con termini che ci sono attorno al Veneto. Ecco, questo era il grande impianto. E poi il secondo progettualità che abbiamo fatto è stata avere una metropolitana di superficie che doveva servire tutto il Veneto, tutte le province venete, cioè fare un piano circolare a livello ridotto, diciamo, passatemi questo termine, che doveva coinvolgere il Veneto, e quindi dare una mobilità al Veneto non solo per i veneti, ma per tutta la proiezione economica che vogliamo fare del Veneto, cioè cambiare l'economia del Veneto, fare un'economia legata alla nostra storia, cultura e tradizioni, cioè significa al turismo sanitario, alla cultura e alla startup, cioè alla ricerca scientifica, facendo tutto un discorso di collaborazione con le nazioni che noi ci sono vicine. Ecco, questo era il concetto della validità della TAV. La TAV, come è stata, come l'abbiamo proposta noi del Veneto Sanissimo Governo, come l'abbiamo proposta noi nel piano economico, il cosiddetto piano economico Guardiola, aveva un suo senso e un suo significato. Come l'hanno fatta adesso, come la vuole fare Salvini, che non so le sue capacità, o come non la vuole fare il Movimento 5 Stelle, e anche questo siamo nelle mani di Toninelli, siamo nelle mani di Salvini da una parte e di Toninelli o di Maio dall'altra, quindi siamo nelle mani dei stregoni, diciamo, dei stregoni che potremmo chiamare Mago Otema, che forse lui riuscirà a avere più idee di questi personaggi. Ecco, questo è il quadro della situazione per quanto riguarda la TAV, e noi pensiamo che la TAV abbia un suo senso se proiettata in un piano circolare di distribuzione delle merci, e nel senso che abbiamo detto prima, costruire un grande porto nell'Alto Adriatico, fare una ferrovia ad alta velocità circolare che vada a rifornire tutta l'Europa di centro, la Mitteleuropa, e fare una metropolitana di superficie nel Veneto, e quindi cosa fare? Salvaguardare la salute della nostra gente, salvaguardare la velocità stessa della consegna e della distribuzione delle merci, togliere dalla strada il più possibile qualsiasi gommato, nel limite del possibile, ma sforzarsi in questa direzione. Poi bisognerebbe anche fare che cosa? Avere la capacità di sfruttare tutto quanto quello che è stato messo in atto adesso, che non è inquinante. Per esempio, buttiamo lì il canale bianco, che dovrebbe essere un elemento su cui lavorarci sopra per fare girare le merci di un certo tipo e utilizzarlo per portare queste merci nell'Alto Adriatico. Ecco, questo è un piano che ha una sua logica, una sua serietà, sia il non TAV del Movimento 5 Stelle, sia il sì TAV tra virgolette dei Salvini, sono due progetti già falliti in partenza, già senza futuro, già senza capacità di proiezione verso le necessità e gli interessi, direi, di tutta la penisola, o comunque del nord della penisola, ma sicuramente gli interessi dei veneti sono quelli che abbiamo elencato nel piano economico dello sviluppo per il Veneto, e il cosiddetto piano Guardiola, e questo è quanto noi ci sentiamo di dire e ci sentiamo di dare questo contributo, perché poi a noi ci interessa relativamente chiudere le buche sulle città o meno. A noi ci interessa avere una proiezione futura. Noi non vogliamo vivere giorno per giorno, noi vogliamo vivere in una proiezione che dia la disponibilità, il respiro strategico non solo a noi, ma anche ai nostri figli, ai nostri nipoti e ai nostri pronipoti. Questo siamo noi, questi sono gli indipendentisti veneti. La differenza tra gli indipendentisti veneti, tra il Veneto Serenissimo Governo e gli altri, è questa: noi non viviamo per le elezioni, noi non viviamo per sopravvivere, ma noi viviamo in una proiezione che ci dia respiro, un respiro strategico da un punto di vista umano, da un punto di vista delle generazioni future. Ecco. Spero di essere stato chiaro, di aver dato delle risposte a quanto si chiedevano, una chiarificazione sul problema della TAV, e noi vi diciamo che questi qui, sia chi dice no TAV, sia chi dice sì TAV, sono, vi porteranno comunque in tutti e due i casi verso il disastro. L'appello che facciamo noi, che è un appello ormai pressante, è quello: ribellatevi, ribellarsi è giusto, prendiamo in mano il nostro destino politico, sociale ed economico. Arrivederci a tutti quanti.